Quest'oggi la liturgia ha un corso un po' diverso dal solito. Per una felice coincidenza, proprio il 24 ottobre dell'anno 1858, veniva dedicata ai Santi Gervasio e Protasio questa chiesa. Un tempo si chiamava la consacrazione di questa chiesa al Signore, di questo luogo sacro al Signore. Era stata iniziata nel 1853 e ci misero 5 anni a costruirla. La chiesa precedente era fatiscente e soprattutto il parroco e la fabbriceria dissero che era incapace di contenere i fedeli. E perciò sopra la piccola chiesa preesistente, perché di questa comunità si trova accenno già nel 1100, forse anche prima, questa piccola chiesa rimase per i bisogni liturgici e sopra questa piccola chiesa venne costruita quella attuale. Il vescovo Monsignor Antonio Farina, vescovo di Treviso, perché fino al 1927 tutta Mestre, quindi anche Carpeneto, era sotto la giurisdizione della curia della diocesi di Treviso, venne e consacrò a Dio questo tempio. Un tempio che, secondo le usanze del tempo, fu affidato al Meduna, un architetto celebre in quel tempo, e la costruì, come voi vedete, in stile neogotico, in maniera quasi puntigliosa, perché non soltanto disegnò le linee del tempio, ma anche degli arredi, l'altare, perfino il pulpito, perfino la seggiola e gli altari laterali. Così che diventa un documento quanto mai significativo dell'arte di quel tempo. Oggi noi prendiamo coscienza di questo luogo dedicato al Signore. È luogo che è diventato pian piano il punto di riferimento per la vita religiosa della nostra comunità e di tutto il territorio che poi, soprattutto dopo la guerra, si suddivise in tante parrocchie, un luogo sacro al Signore. Io ricordo sempre una bellissima pagina di Franz Werfel, uno scrittore ebreo tedesco, che in un famoso romanzo in cui narra la storia, la vita, il messaggio di Geremia, il profeta dell'Antico Testamento, questo protagonista del romanzo, il profeta, passa a Gerusalemme sopra il luogo in cui un giorno c'era il Tempio e che poi era stato distrutto. E mentre cammina su questo luogo sacro ha quasi un brivido, perché dice nel suo cuore: qui ha abitato il Signore. È vero quello che Cristo ha detto e che noi abbiamo appreso anche nella lettura del Vangelo di oggi, che è giunto il tempo in cui il Signore non si adora né a Gerusalemme né su un altro monte, ma si adora in spirito e verità, per cui ogni luogo, ogni situazione è certamente adatta per pregare il Signore. Però se c'è uno spazio dedicato alla preghiera, questo spazio anche t'aiuta a pregare. E qui noi abbiamo tutto che ci parla di Dio, dall'altare che custodisse il Santissimo Sacramento, la presenza viva di Cristo, a questo splendido crocifisso che ci viene dai secoli scorsi, dal secolo XIII, con queste braccia spalancate e con questo cuore da cui esce il sangue della sua misericordia e del suo amore, alla bellissima Madonna Immacolata del Molmenti, che ha assistito in tutti questi anni 141 anni sono passati dalla costruzione di questo tempio, ai momenti particolarmente significativi della vita della comunità, che ha guardato con tenerezza a chi piangeva i propri morti, che ha partecipato come partecipò alle nozze di Cana, alle unioni matrimoniali, ai battesimi, alle cresimi, alle riunioni della comunità, tutto ci parla del Signore, per cui è un'area particolarmente privilegiata che ci parla di Dio e che ci aiuta a raccoglierci e a raccogliere il messaggio che ci viene dal Signore. Però questo tempio diventa ancora il simbolo di un altro tempio fatto di pietre vive, dice San Pietro, costruito dagli uomini, perché il tempio più autentico è certamente l'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Proprio ieri amministravo un battesimo e una volta ancora ungevo la fronte di questo bimbo col crisma e sentivo il bisogno di dire ai presenti, il papà e la mamma, ai presenti, erano anche numerosi, questo bimbo porterà sempre nel proprio cuore la presenza del Signore. È una creatura che ha una dignità sconfinata perché è un tempio di Dio, e per quanto bello e per quanto nobile questo bimbo sia, è certamente un dono del Signore che possa portare nel suo cuore la presenza di Dio, come ognuno di noi lo porta, perché nel nostro volto, nel nostro spirito c'è l'immagine del nostro Creatore e del nostro Padre. Allora questo tempio più vasto è quello costituito dalle pietre vive, che sono i componenti della nostra comunità. E perciò quest'oggi noi non soltanto prendiamo coscienza della grazia di Dio, che è quella d'avere un tempio così armonioso, così funzionale, così che ci facilita la preghiera, quante persone ci invidiano questa nostra chiesa, e che parla, che ti raccoglie, che t'abbraccia quasi quando tu entri. Una chiesa che corrisponde ai bisogni dello spirito, che ti eleva, che ti aiuta alla preghiera e alla concentrazione. Però questo tempio ancora deve essere l'immagine del tempio più vasto che è fatto dalla nostra comunità. Qualche anno fa sentimmo il bisogno di restaurarlo e voi ricordate quei mesi un po' tribolati da impalcature e poi ne venne fuori questa chiesa armoniosa, veramente gradevole anche agli occhi e al cuore. Eppure allora credo che anche quell'altro tempio abbia bisogno di questo restauro, abbia bisogno di questo fulgore. E l'anno santo verso cui noi ci avviamo è certamente il momento più propizio per il restauro del Tempio del Signore, fatto dalle pietre vive, fatto dai nostri abitanti, per cui siamo veramente impegnati a rendere bello questo popolo di Dio, a renderlo armonioso, a renderlo vivo, a renderlo operante, perché questo popolo di Dio abbia veramente l'immagine impressa del volto di Cristo, del volto del Figlio di Dio. E come abbiamo restaurato la nostra Chiesa, noi vorremmo che il Signore ci concedesse la grazia e ci metteremo tutta la nostra volontà per restaurare, per rendere alla primitiva bellezza il popolo del Signore, la nostra comunità, la nostra parrocchia. Mi colpiva un fatto, leggendo la storia, che quelli che vivevano nel 1853 sentirono il bisogno, guidati dal parroco arciprete Francesco Brazzalotto, di costruire una chiesa più vasta perché era incapace ormai di contenere i figli di Dio, i parrocchiani. Ecco, non vorrei che a noi capitasse una situazione opposta, che avessimo una chiesa troppo grande per un popolo troppo piccolo che loda il Signore. E per questo, una volta ancora, ecco l'impegno a portare questo messaggio, a annunciare la buona novella di Cristo, ad annunciare la speranza del Regno, ad annunciare la misericordia e l'amore di Dio, perché ogni componente della nostra comunità possa veramente ritrovarsi, possa sentirsi unito ai fratelli nel cantare le lode del Signore, nel chiedere il perdono, nel ammaestrare lo spirito alla parola del Signore. E perciò questa celebrazione, che mi pare così fortunata la circostanza che capiti proprio di domenica, sia una celebrazione non soltanto gioiosa di riconoscenza per il dono che ci hanno fatto i nostri padri, ci ha fatto il Signore, ma sia una celebrazione in cui che ravviva nel nostro cuore il desiderio e l'impegno a dare un volto splendido, a dare un cuore grande e nobile, a dare una coscienza veramente cristiana a quel tempio di Dio più bello ancora e più vivo ancora e più importante ancora che il tempio del fatto dal popolo del Signore. Ognuno di noi metta il suo piccolo contributo perché veramente abbia un volto bello, un volto nobile e soprattutto perché la nostra comunità abbia quel volto che il Signore le ha dato perché è stato fatto ad immagine di Dio e questa immagine non deve sbiadire, non deve perdersi, ma deve essere sempre nitida, bella e profonda nel tempio, perché sappiamo passare alle generazioni che verranno non soltanto una chiesa armoniosa e bella, ma ancora una tradizione, ancora una vita cristiana altrettanto vigorosa, altrettanto autentica e altrettanto fedele alla volontà del Signore.